Buonasera carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto dal vostro Enzo. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo fatto considerazioni sul capitolo 58 di Isaia. Abbiamo visto che questo capitolo ci ha portato alla divisione finale della profezia di Isaia, che abbiamo chiamato la gloria di Dio che giunge attraverso il servo sofferente. In questa sezione avanziamo infatti verso la gloria del regno. Vie malvagie interiori e forme religiose esteriori impediscono la manifestazione della grazia e della gloria di Dio e nuociono più di ogni altra cosa alla causa di Cristo. Il popolo di Dio osservava solo più delle forme esteriori e osava contestare il modo di agire di Dio nei suoi confronti. La propria relazione con Dio era disturbata, erano cinici, arroganti. E questo avviene in molte persone anche oggi. Questo stesso spirito si era manifestato dopo la deportazione babilonese, il che rivela che la cattività non li aveva guariti. Essi criticavano Dio perché egli non li benediceva, nonostante loro praticassero soltanto una superficiale religiosità esteriore. Dio però contesta i riti religiosi, che non scaturiscono da un cuore sincero. Così, nella prossima sezione, Dio spiega la ragione per cui rifiuta il loro sfoggio di religione. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 4 al 7 di Isaia, capitolo 58. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con un pugno malvagio. Oggi, voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. E dunque questo, ciò che chiami digiuno? Giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Dio spiega perché non può accettare il loro digiuno. Essi pensavano che servisse loro per ottenere una speciale accettazione da parte sua. Dio non aveva comandato il loro digiuno, e i loro atti di adorazione erano puramente esteriori e non rispecchiavano la condizione del cuore. Questa è in larga parte la condizione della Chiesa contemporanea. Non dico che sia la condizione della tua Chiesa, ci sono molte Chiese meravigliose, ma nell'insieme la Chiesa organizzata ha spesso solo un'apparenza di santità. Cosa gradisce quindi il Signore? Ecco che arriva proprio al punto, al nocciolo del problema. Dio in effetti sta dicendo, se davvero vuoi digiunare, lascia che ti dica quello che devi fare. Invece di digiunare, di andare in giro con un atteggiamento pio, smetti di peccare, smetti di pettegolare, smetti di fare le cose che rivelano la malvagità e il peccato del tuo cuore. Dimostra la tua fede con la tua condotta. Comincia a essere onesto nel tuo modo d'agire. Sii sincero. Invece di vederti vestito di sacco e coperto di cenere, preferisco vederti pulito all'interno. Amico, sono dell'opinione che il Signore potrebbe interrompere molti servizi religiosi oggi e dire «Sentite, smettetela. Perché osservate queste cerimonie? Non vi state avvicinando a me, non mi fate piacere». Quando uscite da questa riunione voi fate della maldicenza, avete dell'amarezza nel cuore, non avete una condotta morale e vivete disonestamente. Voi pensate di farmi piacere con le vostre cerimonie religiose. Voglio che sappiate che non mi fate piacere. Questa è la ragione per cui vi rigetto. Essi voltavano la schiena al povero, al bisognoso. Rifiutavano anche di mostrare gentilezza e amore verso la propria carne, il proprio sangue, i loro simili. La loro religione era fredda. Non avevano un cuore per Dio. E quando hai un cuore per Dio, amico, vedi, avrai un cuore per le altre persone. Vorrai essere loro d'aiuto, di benedizione. Non puoi essere pieno d'odio e fondamentalista nella tua teologia nello stesso tempo. Tutte le critiche e la mancanza d'amore oggi nuociono alla causa di Cristo. Isaia ha un messaggio straordinario per noi. Dio dice al suo popolo che non vuole la sua cosiddetta adorazione, che è soltanto una cerimonia. Loro stanno soltanto giocando alla Chiesa. Egli dice a quelle persone che possono pensare di divertirsi, ma che ciò diventerà per loro un peso, perché si stancheranno di mettere in mostra agli altri una facciata. Dio dice loro, purificatevi, dimostrate con la vostra vita che dietro la facciata c'è la realtà. Capisci ora perché Isaia non è popolare? Non troverai molti che predicano su questa parte della Bibbia. Si preferisce andare al sermone sul monte ed estrarne alcuni versetti, quali «Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta», come è scritto in Matteo 5, al versetto 7. Questo è bello, ma la cosa importante è che tu confessi il tuo peccato a Dio e che permetta a Cristo di vivere la sua vita attraverso di te. La religione oggi è una grande copertura. Abbiamo bisogno di avere una relazione personale, invece, una relazione intima con Cristo. La preoccupazione di Dio per il loro benessere lo porta a volere che il suo popolo vada a Lui in un modo vero. Leggiamo i versetti dall'8 al 10 di Isaia, capitolo 58. «Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai, ed Egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore, il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno». Dio non poteva manifestare la sua benedizione e la sua gloria a un popolo che metteva in pratica così male la propria religione. Questa è una delle ragioni per cui il mondo oggi non è convinto che Dio sia nel suo Tempio Santo. Il mondo non si cura della Chiesa. Perché? Perché non crede che Dio sia là. E io sospetto che possa avere ragione. Dio dice, «Io non posso manifestarmi a causa delle vostre vite». Quanti di noi ostruiscono la via? Si racconta che quando Alessandro il Grande ritornò da una delle sue campagne, si affrettò ad andare dal suo vecchio maestro, Aristotele, il grande filosofo greco. Successe che Aristotele stava facendo il bagno quando il suo visitatore arrivò. Alessandro gli parlò della sua campagna e poi disse, «Ora cosa posso fare a te?» Il vecchio filosofo non fu affatto entusiasta di questo giovane villano e continuò il suo bagno. Alessandro ripeté la domanda, «Ora cosa posso fare per te?» Finalmente il vecchio Aristotele replicò, «Beh, puoi toglierti dalla mia luce». Forse stiamo dicendo a Dio, «Che cosa posso fare per te?» Credo che Dio ci risponderebbe, «Puoi toglierti dalla mia luce». Lasciamo che la sua luce risplenda attraverso di noi, è la cosa importante. Dio voleva ascoltare le loro preghiere e voleva benedire, voleva aprire le finestre del cielo, far scendere una benedizione su di loro, ma i loro cuori non erano aperti per riceverla. Noi diciamo, le nostre preghiere non vengono esaudite. Perché? E forse perché Dio non vuole rispondere? No, il problema è che i nostri cuori non sono aperti per ricevere la benedizione che Dio vuole davvero darci. Dio dice, nel momento in cui gridi, io sono qui. In effetti Dio sta dicendo, dipende da te. Se vieni nel nome del mio figlio, fai una richiesta che è secondo la mia volontà, il tuo cuore è integro, io sarò con te. Quando le nostre preghiere non vengono esaudite, il problema è in noi. Dio chiedeva al popolo di mettere in pratica una cosa specifica per poterlo benedire. Egli ha indicato soltanto una cosa. Ne avrebbe potuto indicare una dozzina, ma ne ha scelto una sola. Dio prometteva di benedirli se avessero dimostrato la realtà della loro religione. Continuiamo con i versetti dall'11 al 14 di Isaia, capitolo 58. «Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia, è venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie, fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato». Dio voleva effettivamente benedirli, guidarli, saziarli. Così ci dice il versetto 11. «Sarai come un giardino ben annaffiato, rigoglioso, ma c'è un sé, se onori il sabato osservandolo». Dio aveva dato il sabato alla nazione di Israele. Dio aveva detto, «Esse è un segno perenne tra me e i figli di Israele», come scritto in Esodo 31, al versetto 17. Se vuoi sentire qualcosa di interessante, leggi l'intero brano di Esodo al capitolo 31, dal versetto 12 al 18. Ora Dio torna a questa cosa specifica, che aveva comandato loro, come popolo, di osservare. Per noi oggi è un po' diverso. Ci viene detto, stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, come scritto in Ebrei 4, al versetto 1. Il termine tradotto riposo è Sabbat. Non dovremmo avere limiti per entrare nel suo riposo. Infatti, chi entra nel riposo, cioè il sabato, di Dio, si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Ebrei 4, versetto 10. Ora, sei tu entrato nel suo sabato, che è il riposo della redenzione? Sei giunto al punto di confidare pienamente, completamente in Cristo? Nel fatto che Egli ha fatto tutto quanto era necessario per la tua salvezza e riposi ora nella sua opera completa? O ti senti obbligato a fare qualcosa per poter guadagnare o non perdere la tua salvezza? Amica, amico, Egli vuole che confidiamo pienamente in Cristo. Entrare nel suo riposo comporta non soltanto una grande benedizione per noi, ma ci aprirà un'ampia strada di servizio. La cosa che ha portato l'Apostolo Paolo a una vita di attività missionaria è stato il suo essere entrato nel riposo della redenzione. Nell'ultimo versetto l'orizzonte si allarga e la vista del futuro si apre davanti a noi. I figli di Israele possono ritardare l'avvicinarsi della gloria, ma non possono distruggere il piano di Dio per la manifestazione della sua gloria che verrà. L'importante capitolo 59 di Isaia continua le accuse di Dio contro i figli di Israele. I loro peccati hanno provocato in modo specifico questa triste condizione. La religione è diventata una copertura per i loro peccati. Dio rifiuta di ascoltarli a causa delle loro iniquità, non perché sia duro d'orecchio. Molte persone oggi pensano che Dio abbia un problema d'udito. Dio ci sente benissimo. Il problema è in noi. Ci sono 32 riferimenti ai loro peccati. Per descriverli vengono usati molti termini: iniquità, peccati, contaminati dal sangue, menzogna, perversità, ciò che non è, o vanità, male, uova di serpente, tele di ragno, vipera, opere, violenza, desolazione, rovina, sentieri tortuosi, tenebre, trasgressioni, parole di menzogna. Contro di loro vengono mosse 23 diverse accuse. Che immagine questa! Per Israele ci sarà un momento in cui, come nazione, confesserà il proprio peccato. In quel giorno ci sarà un gran cordoglio in Gerusalemme. Ci viene detto in Zaccaria 12, nei versetti dall'11 al 14. In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Adadrimmon, nella valle di Megiddo. Il paese farà cordoglio, ogni famiglia per conto proprio, la famiglia della casa di Davide da una parte, e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Natan da una parte, e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Levi da una parte, e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia dei Simeiti da una parte, e le loro mogli da un'altra parte, ogni famiglia rimasta da una parte, e le mogli dall'altra. Leggiamo della condanna di Israele nei versetti dall'1 al 3 di Isaia capitolo 59. Potremmo proseguire a leggere fino al versetto 8, ci troveremmo elencati i loro peccati espressi in vario modo, come dicevamo, ma leggeremo ora invece solo i primi tre versetti. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio è troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Le vostre mani, infatti, sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Se Israele non è stato salvato ai tempi di Isaia, non è stato a causa di una qualche debolezza del potente braccio del Signore, che abbiamo visto in Isaia 53. La mano del Signore non si è accorciata, e neppure ciò era dovuto a un imperfetto collegamento nella sua comunicazione con l'uomo. Nello stesso modo oggi, non sono gli ostacoli mentali che l'uomo deve sormontare, e neppure qualcuno dei suoi molti problemi, ma è il suo peccato, è il peccato dell'uomo che lo separa da Dio. E permettimi di citare il commento di Alexander McLaren, uno studioso dei libri di Isaia e Geremia. Non è perché Dio è grande e io sono piccolo, non è perché Egli vive per sempre, la mia vita è lunga soltanto una spanna, non è causa della differenza tra la sua onniscienza e la mia ignoranza, la sua forza e la mia debolezza, che sono separato da Lui. I vostri peccati vi hanno separati dal vostro Dio, e nessun uomo, per quanto alta possa costruire Babele, può arrivare là. C'è un solo mezzo per porre fine alla separazione e per il quale ogni ostacolo oggettivo all'unione o ogni ostacolo soggettivo vengono spazzati via. Cristo è venuto e in Lui i cieli si sono piegati per toccare, benedire questa terra meschina, e l'uomo e Dio possono essere uniti ancora una volta. Ora, attraverso questa prima sezione, nei versetti che non abbiamo letto, Dio specifica i peccati di Israele. È un ritratto abbastanza scoraggiante della famiglia umana, tuo e mio. Poi abbiamo una confessione di Israele che avverrà in futuro, quando il Redentore verrà a Sion. Leggiamo i versetti 9 e 10 di Isaia, capitolo 59. Perciò la rettitudine è lontana da noi, e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come i ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi, inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Il cambiamento di pronome qui indica che c'è un altro oratore. Invece di vostri e loro, ora c'è noi, nostri e ci. Questa è la confessione dei figli di Israele. Essi confessano di essere nelle tenebre. Confessano che i loro riti religiosi sono stati tutti una finzione. Molti hanno bisogno di fare questo anche oggi. Ho ascoltato alcune persone raccontare come erano andate al Signore. Uno di loro ha detto che un giorno, semplicemente, si è stancato di essere un ipocrita. Così si è rivolto al Signore e gli ha confessato di essere un ipocrita e che desiderava essere sincero. Ha accettato Gesù come suo Salvatore. Quanto bisogno c'è di questo oggi? Potrebbe davvero portare un risveglio spirituale. Hai notato la confessione dei figli di Israele? Dicono di essere nelle tenebre. Che immagine chiara dell'uomo che non ha una relazione personale con Dio. Ma quando Israele confesserà, e lo farà in futuro, queste specifiche imputazioni, ripudierà anche i propri peccati. Amica, amico, la nostra confessione a Dio dovrebbe essere specifica, i nostri peccati dovrebbero essere ripudiati. Ogni singolo peccato dovrebbe essere confessato a Dio in modo personale. Nei versetti che seguono c'è la lista dei peccati di Israele, forse potreste riconoscere anche i vostri. Si parla di ribellione, di menzogna, mancanza di rettitudine, di ingiustizia. Il versetto 12 di Isaia 59 dice: «Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo». Nel versetto 20 di Isaia 59 leggiamo: «Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore». Molti chiedono: «Sarà salvata tutta la nazione?» No. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, dice Paolo in Romani 9 al versetto 6. Quelli salvati saranno soltanto un residuo. Ma il Redentore un giorno verrà a Sion, e in quel tempo ci sarà una grande confessione di peccato. Zaccaria 12, versetto 10, ci dice a questo proposito: «Spanderò sulla casa di Davide, sugli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. Lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito». Leggiamo infine il versetto 21 di Isaia, capitolo 59. «Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre». Dio ha stabilito mediante un patto che il Redentore verrà a Sion. Non ci sarà mai un tempo nel quale questa promessa sarà abbandonata del tutto, perché questo è il proposito di Dio e verrà adempiuto a suo tempo. E su questi versetti del capitolo 59 del profeta Isaia mi fermo qua. E dopo queste riflessioni quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche in questa settimana. E intanto vi invito a risentirci lunedì prossimo al solito orario. Ciao!